Salmo 67, lo preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo Salmo, Salmo 67, ha un aspetto di invocazione nei confronti del Signore e poi anche un'esortazione nei confronti di tutti i popoli. Ecco, l'invocazione nei confronti del Signore riguarda il desiderio che il Signore faccia splendere su di noi il suo volto. Conoscere il volto del Signore, entrare in questa relazione con Lui. E questa è la benedizione da parte del Signore. E il fatto che il Signore ci possa mostrare il suo volto è il modo con cui, continua il Salmo, possiamo conoscere sulla terra la sua via. Cioè, conoscere il Signore significa poi conoscere il cammino da seguire, sapendo che quella è la sua via. Come dire che conoscere il volto del Signore, conoscere questo Signore che si manifesta, che si rivela, vuol dire che possiamo vivere con pienezza la nostra vita. È come se il Signore, rivelando il suo volto, facesse conoscere a noi qual è la via da percorrere, qual è la sua via, la via del Signore, qual è la sua salvezza. E allora di fronte a questo, l'esortazione che questa ripetuta, ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La rivelazione che il Signore fa di sé è comprensibile da tutti. Vedremo anche stasera il Dio che Gesù rivela è un Dio che possiamo comprendere tutti, conoscendo questo Gesù, contemplando il suo volto. Vedremo e contempleremo anche un Signore che giudica, ma l'importante è che siamo disposti ad accogliere la rivelazione che il Signore fa di sé, più che attribuire al Signore quelle che sono le nostre vie, lasciandoci invece indicare da Lui qual è la sua via, qual è il suo volto. E allora possiamo prendere il brano di questa sera, Marco 14, 43, 65.
Con mentre lo cercate, un raccordo con la volta precedente e un anticipo un po' di tutto il tema. Con la volta precedente abbiamo visto la conclusione della vita di Gesù, cioè, fino a un certo punto, fino al capitolo 14, ha fatto e ha detto tutte le cose che aveva da fare e da dire. Con l'inizio del capitolo 14 comincia a far più niente. C'è la donna che gli profuma i piedi, si dice quel che ha fatto lei è bello, poi celebra l'ultima cena e poi abbiamo visto la volta scorsa, c'è il momento della decisione, l'agonia nell'orto. E questa sera entriamo nella passione e prima vorrei chiarire una cosa che non è mai chiara abbastanza, ma è una legge elementare. Perché in fondo la nostra azione la pagano gli altri, tutto sommato. Poi viene il momento che se è buona la paghiamo noi, cioè le cattive azioni che facciamo noi le pagano gli altri, le buone le dobbiamo pagare noi. Se no è molto comodo far fare le buone azioni agli altri. E la passione è il momento in cui Gesù vince il male. E spiego, c'è uno scandalo nella storia, che il male lo sente sempre chi non lo fa. Se ti do uno schiaffo lo senti tu e non io. Se ti rubo io sto meglio, stai peggio tu. Se ti opprimo ti schiaccio la testa, se ti ammazzo tu muori. Io no, anzi mi posso appropriare delle tue cose. Quindi il male lo porta sempre chi non lo fa. A noi ci scandalizza. E quando è che finisce? Se io rispondo al male col male, lo raddoppio. Finisce quando uno ha la forza di portarlo su di sé non rispondendo al male col male, ma la capacità di portarlo senza restituirlo e di così di vincerlo. È lì che si arresta il male. Per cui è proprio nella passione che Gesù ci salva, non con la sua azione. Con la sua azione ha fatto qualcosina, insomma. Sì, ma di inutile quasi, perché ha fatto vedere un cieco che perderà la vista, ha guarito un lebroso che poi si disferà, risuscitati due o tre morti che poi moriranno la seconda volta. Dio mio, è meglio, basta una volta. Cioè tutta la sua azione era segno in realtà di qualcos'altro, che il male non è la parola definitiva ed è nella sua passione che lui vince il male. Ed entreremo in questo mistero già questa sera, fino alla volta scorsa era la decisione di entrare in questo e questa sera vediamo adesso la passione che è il centro del Vangelo, perché tutto il Vangelo è nato per spiegare la passione di Gesù. Come lui ha vinto il male, allora hanno anche spiegato come tutta la sua vita già significava questo.
Leggiamo il brano, Marco 14, 43, 65. E subito, mentre egli ancora parlava, si fa vicino Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, da parte dei sommi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Ora colui che lo consegnava aveva dato un segno, dicendo loro, colui che bacerò è lui, impadronitevi di lui e portatelo via ben stretto. E venendo, subito avvicinatosi a lui, dice, Rabbi, e lo baciò. Ma quelli gettarono le mani su di lui e si impadronirono di lui. Ora, uno di quelli che stavano appresso, estratta la spada, colpì lo schiavo del sommo sacerdote e gli tolse via l'orecchio. E rispondendo, Gesù disse loro, «Come per un ladrone, con spade e bastoni siete usciti per prendermi. Ogni giorno ero presso di voi, nel Tempio, a insegnare, e non vi siete impadroniti di me, ma che si compiano le scritture». E abbandonandolo, fuggirono tutti. E un giovinetto lo seguiva, avvolto in un lino sopra il nudo, e si impadroniscono di lui. Ma egli, abbandonando il lino, fuggì nudo. E condussero Gesù dal sommo sacerdote, e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e stava a sedere insieme con i servi a scaldarsi al fuoco. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo, e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le testimonianze non erano uguali. E alcuni, alzatisi, testimoniavano il falso contro di lui dicendo Noi udimmo che costui diceva: io distruggerò questo tempio manufatto e dopo 3 giorni edificherò un altro non manufatto. E neppure così era uguale alla loro testimonianza. E alzatosi in mezzo, il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Ora Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono, che era reo di morte. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
Avete udito la bestemmia? Dicono i sommi sacerdoti, il sommo sacerdote a tutti gli astanti. Ecco, noi non siamo coscienti che il cristianesimo è una bestemmia contro tutte le religioni. E chiediamo al Signore di comprendere questo mistero questa sera. E prima di entrare nella seconda parte del testo, che è il processo a Gesù davanti al Sinedrio, che dal punto di vista del Vangelo è già il punto d'arrivo, perché Gesù per l'unica volta si dichiara a carte scoperte chi è lui. Dice di essere il Cristo Messia, di essere il figlio del Benedetto, di essere il figlio di Dio, di essere Dio, io sono, e di essere il giudice supremo della storia. L'unica volta che lo dice. E poi realizzerà questo sulla croce. Prima, come introduzione, e chiediamo perdono se non facciamo dettagliatamente tutti i brani come bisognerebbe fare, ma voi lo farete per conto vostro, magari potete scaricare questo brano da un altro Vangelo di Marco. Quello dell'arresto di Gesù è molto bello, ma non abbiamo tempo per farlo se vogliamo concludere a giugno. Nell'arresto di Gesù, notavo, escono 10 categorie di persone, di cui 3 con nome: Giuda, 1 che sappiamo essere Pietro, e un giovinetto che è probabilmente l'Evangelista. E poi ci abbiamo i 12, i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, e la folla che viene con spade e bastoni, e poi tutti che se ne vanno. Cioè, qui entrano tutti in scena. E tutti fanno sostanzialmente la stessa cosa. Esce 4 volte la parola impadronirsi, in italiano ha messo dei sinonimi, ma 4 volte impadronirsi, che è la chiave di lettura della passione. Cioè Gesù finché era libero poteva far tutto, adesso è oggetto di possesso, e allora diventa ciò che tutti siamo in quanto oggetto di possesso. Il possesso è la distruzione di tutto, impadronirsi. Dio stesso che è dono, se tu te lo impadronisci, non è più dono. E quindi il Signore porta su di sé proprio il male del primo peccato, che fu impadronirsi del dono. Questo ha fatto Adamo. E ogni male è impadronirsi dell'altro. Porta su di sé tutta la maledizione del male. E lì la vince, perché lui non risponde alla violenza con violenza. Anzi, Gesù dirà: siete venuti a concepirmi. A un certo punto Gesù, quando dice prendermi, usa la stessa parola che si usa per concepire. Cioè noi, impadronendoci di Lui, lo concepiamo nel nostro peccato. Perché? Perché Lui si concede a noi che lo prendiamo. Se tu mi prendi, bene, io mi dono. Cioè, il nostro modo per concepire Dio è esattamente il nostro male, e noi lo concepiamo. Come amore e misericordia più forte del male. Poi i mezzi per impadronirsi sono banalissimi: danaro, no? Ricordate, Giuda, poi spade, poi bastoni, poi baci, che sta per cuori o coppe. Sono le 4 carte con le quali giochiamo tutta la nostra storia sempre. Ci si impadronisce di tutto col danaro. Ma prima del denaro ci vuole la violenza, dove non arrivi col denaro arrivi con la violenza, spade e bastoni. E poi dopo anche i cuori, i baci o le coppe in relazioni di impadronirsi diventano anche quelli strumenti di morte, quindi principi di uccisione. Sono le carte alle quali giochiamo e con le quali giochiamo la nostra vita. E lo stesso Pietro, qui non è nominato col suo nome, lo dice Giovanni, che è Pietro, usa le spade. E i dodici pure, se ne vanno tutti. E Gesù resta solo.
Il fatto che Pietro usi le stesse armi, sembra che confidi anche lui nelle armi degli avversari. Cioè sembra che da una parte e dall'altra, rispetto a questo Gesù, ci siano persone che stanno seguendo un'altra via. Se fosse andato avanti il progetto di Pietro, non so cosa avremmo riscontrato.
Beh, ma continuiamo tranquillamente con i successori. Il progetto è mai finito, Pietro ha dato il buon esempio.
Sì. No, ma appunto mettere la fiducia, cioè si può andare dietro Gesù, come fa Pietro, usando le armi dell'avversario, cioè sposando la logica dell'avversario, e non conoscendo ancora chi è questo Gesù. Questa è quello che sperimenta Pietro. E poi è esattamente quello che Gesù dice, si compiono le scritture, cioè questo Gesù che si consegna, che si impadronisce di lui, è il compimento delle scritture. Tutto quello che è scritto nelle scritture, appunto, si compie adesso. In questo Gesù che si consegna. Quello che sembra impadronirsi di lui, come dice Silvano, in realtà è il dono che Gesù fa. Per certi aspetti è come se dicesse anche a queste persone che sono andate a prenderlo, prendete e mangiate. Non è solamente stato il gesto che ha fatto per i pochi eletti, stiamo vedendo che non hanno nessun merito né prima né durante né dopo, ma il dono che Gesù fa di sé a tutti, anche a coloro che vanno a prenderlo con spade e bastoni, quella per loro può diventare l'occasione di sperimentare qualcuno che dice prendete e mangiate, anche in questo momento. Questo è il compimento. Ed è il modo, pur paradossale, in cui scopriamo che c'è un Signore che si consegna, che si dona.
Una cosa che colpisce molto, e che quando si sottolinea fa un po' scandalo, è che di Giuda si dice sempre uno dei dodici. Pietro è uguale a Giuda perché tira fuori la sua spada, gli altri sono uguali a lui perché fuggono perché c'è nulla da fare. Il giovinetto, che sarebbe la firma dell'autore, cioè l'Evangelista, ha fatto altrettanto. Perché il Vangelo è scritto per noi credenti. Perché comprendiamo con Pietro, con Giuda, con tutti gli altri, che Cristo è morto per me, mica per i cattivi. Anch'io sono con loro. Non so se è chiaro. Perché noi supponiamo che noi cristiani siamo i buoni. No, Pietro ha tirato fuori la spada. E poi non bastasse, quando i faccia ottava ti ho ridato la duplice spada, tutta annutum sub pontificis. E continuiamo ancora tranquillamente il programma di Pietro, che è lo stesso di quello di tutti noi. Molto umano. E salva anche noi dal nostro male, perché anche noi siamo nemici di Dio. Allora, dà la vita per noi, mica per gli altri, mica per i cattivi, per me. Cioè per il cattivo, che sono io. Quindi svela il male che è in noi. Perché è molto facile vedere il male negli altri e poi fare le crociate contro gli altri. Ha già cominciato Pietro, ma aveva già fatto anche Giacomo e Giovanni prima, che vuole mandare fuoco dal cielo. Quindi è una costante questo. Svela il male che è dentro ogni uomo. È morto per tutti i peccatori, diceva Paolo, dei quali io sono il primo.
In effetti la conseguenza di questa rivelazione di Gesù dei suoi che tutti, abbandonandolo, fuggirono. Devo dire, sono i due verbi che più si oppongono al cammino della sequela. Lasciar solo Gesù e fuggire. Prendere le distanze da lui. Come dire, mettere questa lontananza. Quello che è un po' il suono del Getsemani, qua diventa la fuga. Prendere le distanze, non voler più vedere questo Gesù, tutti. Nel primo capitolo che Pietro lo cercava quando era uscito, diceva tutti ti cercano, diceva Gesù. E adesso tutti, abbandonandolo, fuggirono. Eppure lo stesso Gesù. Però appunto adesso che comprendono sempre meglio questo Gesù, prendono le distanze.
Tutti gli altri fuggiranno, ma io no, dice il lettore con Pietro. Lo vedremo dopo a parte, appunto, perché il lettore è chiamato a identificarsi con Pietro, il nostro capo, scusa. Adesso ci fermiamo sul brano successivo e prima di entrare nel brano successivo, pezzo per pezzo, ecco qui, Gesù, abbiamo detto, si rivela per la prima e unica volta. Prima soltanto i demoni dicevano tu sei figlio di Dio. E anche Pietro gliel'ha detto, non in Marco, ma gli ha detto che è il Cristo. E Gesù sia i demoni che a Pietro ha detto, li minacciò e disse non dirlo a nessuno. Perché? Perché non sono né figlio di Dio né Cristo come pensate voi. Adesso invece che ormai è deciso che lo condannano a morte, può rivelarsi perché è solo la croce che ci fa capire chi è Dio, chi è il Cristo. Le altre nostre immagini di Dio e di Cristo sono bestemmia, dal punto di vista cristiano. Tutto il nostro apparato religioso che ancora usiamo per difendere Cristo, la cultura cristiana, i crocifissi, è una bestemmia per Cristo. È come Pietro che tira fuori la spada per difendere Cristo. Mentre invece il cristianesimo è davvero una bestemmia che smonta tutte le grosse istituzioni tipiche di ogni società e religione ancora adesso. La prima istituzione è il Tempio, che è il luogo di Dio del valore supremo. Ecco, se non è Dio sarà il capitale, ci sono le borse al centro, o sarà la casa del popolo, non lo so, insomma, comunque c'è sempre il centro di tutto, una dittatura del proletariato, c'è il Dio. Poi la seconda istituzione è la legge, che fa eseguire la volontà di Dio. La terza è il potere, il re, che rappresenta Dio in terra e fa eseguire la legge. Poi ce n'è una quarta, il profeta, che richiama sempre il re a eseguire la legge perché fa il contrario. E nella passione di Gesù, nel brano di questa sera, c'è la crisi definitiva sia del Tempio, distruggerò questo Tempio. Cioè Gesù distrugge il Tempio, vuol dire Dio, quell'immagine di Dio che tutti abbiamo. Secondo, perché Dio è quell'uomo che muore in croce. Dio che sia un uomo è già una bestemmia, che poi muoia in croce, da schiavo, ribelle, sovversivo, è ancora peggio, che Dio che è la vita muoia. Secondo, la legge, crolla la legge di Dio che è santo e separato, che giudica, denuncia il male e condanna, bene, la sua legge è la misericordia e il perdono, dà la vita per chi lo uccide. Poi crolla il potere. L'unico potere di Dio non è quello di prendere in mano il potere e dominare e far osservare i suoi interessi, ma è quello di farsi ultimo e servo di tutti. E poi finisce la profezia, non c'è più nessun'altra profezia, con tutto il rispetto di tutte le Madonne che parlano e tutti i Cristi che parlano, saranno vere, non lo so, sono private comunque. Dopo Gesù non c'è più nessuna profezia perché lui si è realizzato tutto il disegno di Dio, è il Figlio che ha rivelato il Padre. Ecco allora il silenzio di Gesù nel processo. Ecco, il silenzio, perché lì finisce la profezia e lì, da quel silenzio esce la dichiarazione di Gesù finalmente che lui è il Cristo, è il figlio del Benedetto e io sono il giudice della storia. E dopodiché gli si vela il volto e noi siamo chiamati a riconoscerlo in quel volto velato. Questa è la sintesi.
Leggiamo allora dal versetto 53 al versetto 56. E condussero Gesù dal sommo sacerdote. E convengono tutti i sommi sacerdoti, e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo, e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le testimonianze non erano uguali.
Avete notato che già in questi quattro versetti esce per quattro volte il sommo sacerdote, sommi sacerdoti? Il problema fondamentale: il sommo sacerdote rappresenta Dio, la legge, il Tempio. Ecco, insieme ai sommi sacerdoti vengono nominate gli anziani e gli scribi, che sono come le tre maschere che costantemente emergono nella passione. Sono gli anziani, e sarebbero il potere economico, sono i ricchi, i potenti, le grosse famiglie, i proprietari terrieri. I sommi sacerdoti sono il potere religioso e politico insieme, e gli scribi sono il potere culturale, che giustificano l'uno e l'altro, perché senza giustificazione, oggi il potere culturale è la televisione, senza giustificazione non sta in piedi nessun potere, ha bisogno di notificarsi e di controllare e di giustificarsi. E Pietro lo segue. Intanto escono tutti i personaggi che poi peseranno su Gesù, e sta lì con i servi a scaldarsi al fuoco. E subito comincia il processo, e in questo processo cosa fanno?
La ricerca è quella della testimonianza contro Gesù, come se il processo di per sé non è che avesse molto senso, nel senso che hanno già deciso quella che è la sentenza. Quello che devono fare è trovare una accusa, una testimonianza contro Gesù. È paradossale, di per sé il processo si fa perché si chiariscono le cose, si possa prendere una decisione secondo verità, a questo servono anche i testimoni. Ma qui non interessa la verità, qui si è già deciso. Si è già deciso appunto di uccidere Gesù. Allora non interessa Gesù quello che ha detto, quello che ha fatto. Interessa uccidere Gesù. Questo è l'esito dell'impadronirsi di cui prima si diceva. Non ha altro esito l'impadronirsi se non il far fuori, l'eliminare, pensando che da questo me ne venga la vita. Perché sembra che quello, in questo caso Gesù, sia ciò che si oppone a che io abbia la vita. Allora la ricerca sarà quella della testimonianza. È una ricerca faticosa, perché non riescono nemmeno ad andare d'accordo, sono concordi nel far fuori Gesù, ma non riescono ad accordarsi sulla testimonianza. La fatica che la menzogna fa, anche per cercare una certa solidarietà.
Hanno dovuto pagare i falsi testimoni, oltre che Giuda. Però appunto il diavolo fa le pentole ma non fa il coperchio, per cui ci si accorge sempre che viene fuori qualcosa, che non è di misura giusta. Per cui non riuscivano a mettersi d'accordo, infatti nei processi contro i giusti non si capisce mai perché non ha fatto nulla di male. Per cui di che cosa puoi accusare? Se ci sono tanti mali da accusare, l'altro cercherà di difendersi o dire che quel male è bene o che non l'ha fatto lui, cercherà di farsi testimoni per dire che non l'ha fatto. Ma di cosa deve scusarsi se ha fatto nulla di male? Non aveva nessun avvocato difensore, tra l'altro. Era lì Pietro a difenderlo con la spada, ma...
Gli è andata male.
Sì.
E sono dinamiche queste che ritornano, come dire... Non si è più interessati alla verità, non mi interessa la verità, devo far fuori una persona, bene, in tanti modi, poi troverò la giustificazione, ma intanto la faccio fuori. Come dire, invece di mettermi in questione, magari di fronte a quella persona, la elimino, poi troverò i capi di accusa, eccetera, ma ho già deciso,
poi se la legge è giusta come normalmente si pretende, allora necessariamente deve essere testimonianza falsa, oppure cambi la legge. Allora non si usava tanto.
Andiamo avanti. Leggiamo
dal versetto...
Era già codificata nella Bibbia, scusate, era più semplice delle nostre, che te le cambiano ogni giorno.
Faccio un esempio oltreoceano, così.
Sì, ecco.
Quando sono stato in Cile, dopo il golpe del 73, c'era un elicottero, si chiamava il Puma, lo chiamavano il Puma. C'era un ammiraglio su questo elicottero, andava e uccideva delle persone, principalmente sindacalisti. La cosa atroce è che alcune sentenze sono state pronunciate mesi o anni dopo che erano state uccise le persone. Prima venivano fatte fuori, dopo qualche mese o qualche anno facevano il processo farsa. Questo è il modo con cui si va, si andava e si va avanti ancora. Forse questo ci aiuta un po' a capire che le cose che qui si narrano non sono solo in illo tempore, ma appunto è un modo con cui si può anche avanzare nel male. Versetti 57-61. E alcuni, alzatisi, testimoniavano il falso contro di lui, dicendo: noi udimmo che costui diceva: io distruggerò questo tempio manufatto, e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto. E neppure così era uguale alla loro testimonianza. E alzatosi in mezzo, il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto?
Continuo le testimonianze. E il primo centro della testimonianza è: noi udimmo che costui diceva: distruggerò questo tempio manufatto e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto. Che non è vero che dice distruggerò, dice distruggete questo tempio, perché sono loro a distruggerlo. Però basta cambiare il soggetto, è vero, quindi l'intercettazione è perfetta, basta cambiare il soggetto. Ecco, Gesù l'aveva detto con un altro significato, cioè alludendo al suo corpo: voi mi ucciderete questo corpo, questo tempio manufatto, e ne edificherò un altro non manufatto, che è la resurrezione dopo tre giorni. Fuori metafora, Gesù era stato nel tempio con la frusta e questo aveva disturbato molto gli anziani, insomma i sacerdoti e gli scribi, perché il tempio è il centro del potere religioso, economico, politico e culturale, gli distruggeva tutto. Perché? Perché dice: la casa del padre mio l'avete ridotta a speronca di ladri. Cioè il rapporto con Dio è diventato non più il rapporto da padre a figlio che si vive nella fraternità, ma il rapporto esattamente che serve il Dio padrone per giustificare poi tutti i furti coi fratelli, e quindi ridurre il tempio a speronca di ladri. E la religiosità come paramento dei propri interessi. Poi la storia è sempre costante. E questo vuol dire uccidere Dio che è padre, e Dio che vive in tutti i fratelli perché è il figlio. Quindi quel che aveva detto Gesù era qualcosa di preciso. E d'altronde in tutte le religioni Dio è l'essere superiore che controlla tutto il mondo, che è padrone di tutto il mondo, che fa le leggi, che giudica e condanna tutte le religioni. Compreso anche noi, abbiamo in mente questo Dio e vogliamo essere come questo Dio che anche giudica e condanna il mondo invece di salvarlo con le nostre leggi religiose. Ecco, con Gesù finisce questa immagine di Dio. Questo è il Dio satanico. Gesù non è il Dio padrone, è padrone di niente, da tutto fino a dar la vita. Non tiene in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti. Non domina nessuno e serve ultimo di tutti. La sua legge è la misericordia e il perdono, ma a caro prezzo, denunciando il male, non facendolo, e dicendo che il male è bene, e lasciandoci la vita. Capite che un Dio che dà la vita per l'uomo, un Dio che ha solidarietà assoluta con l'uomo, un Dio che è povero e umile in servizio, è il contrario di tutte le immagini di Dio che abbiamo. Noi difendiamo ancora adesso Dio con le leggi, con le spade, con le leggi. Povero Dio, come se avesse bisogno di essere difeso dall'uomo. Difendiamo i nostri interessi, siamo più sinceri. Perché un Dio così ci fa comodo, calma, ci fa comodo, sì. Perché giustifica tutto la nostra mentalità, noi vogliamo essere come quel Dio, anche noi vogliamo essere così in qualche misura.
Sì, penso che proprio nella definizione del Tempio come manufatto, come fatto dall'opera dell'uomo, come dire, posso costruirmi con le mie mani l'immagine di Dio. È quello che la Bibbia dice essere l'idolo. Un'opera delle mani dell'uomo, e ci possiamo costruire un Dio a nostra immagine e praticamente spostare il nostro sguardo dal Dio qui presente al Dio che ci facciamo noi, a nostra immagine e somiglianza, proiettando su di Lui quelli che sono i nostri desideri, le nostre attese, invece di accogliere la rivelazione che Gesù fa. Allora questa è la costruzione che possiamo fare, anche una costruzione santa, religiosa, tra virgolette, come il Tempio. Però si può investire quella costruzione che noi facciamo, appunto, delle più grandi bestemmie.
E tra l'altro per noi il Tempio di Dio, che cos'è il Tempio di Dio? Cristiano, mica la Chiesa, mica l'uomo, mica San Pietro. È il corpo di Gesù e ciascuno di noi. E ogni altra persona è il Tempio di Dio. È figlio di Dio, abitato dallo Spirito. Quindi vedono in Lui Dio. E i poveri sono la presenza costante di Dio. Questo lo vedremo nel finale, il vero Tempio di Dio. Mica le nostre chiese. È un Dio.
Sì, da non perdere mai di vista il dialogo che sta avvenendo tra il sommo sacerdote, i sommi sacerdoti lì e Gesù. Gesù non sta rispondendo a un tribunale di pagani, sta rispondendo alle massime autorità religiose del suo popolo.
Qualificate?
Questo è il dialogo che avviene, è il processo che avviene. E infatti poi è il sommo sacerdote che si alza, ma si alza perché? Perché non riescono a trovare una prova. Ma alzandosi in questo modo dimostra anche lui, denuncia anche lui il fatto che non gli interessano le prove.
Ascolta però una cosa, adesso, perché i sommi sacerdoti erano cattivi ovviamente, no? Mica come noi. Ma noi cosa facciamo, scusa? Non dico i sommi sacerdoti nostri, noi siamo anche sacerdoti non piccoli, piccoli, piccoli. Siamo tutti il popolo sacerdotale, legale e profetico. Ma se Gesù venisse qui, dico, la manderemo fuori? Avete mai detto il grande inquisitore? Noi vogliamo salvare Dio e la Chiesa da questo mondo perverso.
Sì. Se non che per fare questo, appunto, ci costruiamo un tempio che è una bestemmia di Dio.
E Dio invece perde il tempio, perde se stesso per salvare questo mondo che noi chiamiamo perverso perché Lui lo ama. C'è una differenza. Cioè, è una bestemmia la nostra difesa di Dio. Anche il nostro andare in giro a dare i crocifissi per difendere la cultura cristiana. Contro gli altri. Farle crociate. Di tutti i tipi e continuiamo a farle, almeno 7 al giorno ne faremo, perché il gesto di Pietro è profetico per sempre, quel che ha fatto lì fanno tutti i suoi successori, ognuno quel che può, insomma, anche noi dal nostro piccolo.
Quello che si diceva lì, quello che Silvano diceva all'inizio, la questione del male si ferma quando uno non lo restituisce ma lo ferma su di sé. Per cui, per uno che vuol seguire Gesù, il problema non sarà mai quello di subire il male, anche se non fa piacere a nessuno. Il problema sarà quello di fare il male. Allora, questo è uno sguardo diverso, in cui appunto viene meno ogni, tra virgolette, dottrina, perché poi si parla di fatto di relazioni fra persone, chi è l'altro per me, o chi sono io chiamato ad essere nei confronti dell'altro. In questo si gioca la mia relazione anche con Gesù.
La relazione, il nuovo tempio è questo, è la relazione con l'altro. E sono cose che noi siamo abituati a essere brave persone religiose, come tutte le altre religioni che difendono la loro religione, difendono Dio. E non abbiamo capito che il nostro Dio è uno che bestemmia, secondo l'immagine di Dio, che dà la vita per il mondo dei peccatori, che non si difende. O ha ragione lui, o ha ragione Pietro con noi. E noi siamo convinti di avere ragione con Pietro, chiaro, però sempre che abbia ragione lui. Pietro lo capirà dopo, e noi ancora un po' dopo. Allora qui comincia dal Tempio, e Gesù è molto bello perché risponde cosa? Non risponde nulla. Gesù taceva e rispondeva nulla, tre volte. E tre volte anche con Pilato si sottolineerà che non risponde. Sapete perché? Prima di tutto, cosa può rispondere se tutte le cose che dicono sono false? Seconda cosa, se rispondesse siccome ha ragione, ecco, non è che fa il mafioso, taccio, perché poi è il momento da uomo d'onore, quello sì che è uomo d'onore, taccio, non mi denuncia. Dopo invece si autodenuncia precisamente proprio. Ma quel silenzio ha un valore molto grande, perché nella legislazione di Israele, se un testimone risulta falso, viene condannato il testimone alla pena alla quale doveva essere condannato il denunciato, perché se lui avesse risposto avrebbe messo in croce i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, Pietro, Ponzio, Pilato, Erode, ciascuno di noi, e lui si sarebbe salvato comunque, come è giusto. Non so se mi spiego. Lui è l'unico giusto. Se avesse parlato, noi saremmo risultati tutti ingiusti, falsi testimoni, e ci avrebbe tagliato la testa a tutti.
È il modo con cui Gesù mostra quello che è il suo modo di giudicare, quello che dicevamo nel Salmo, perché giudichi i popoli con giustizia e governi le nazioni sulla terra. Come? Perdonando. Questo silenzio di Gesù è l'espressione massima della misericordia di Gesù nei confronti di chi lo sta accusando. Non restituisce il male che ha subito facendo altro male. Cioè non fa ricadere su quelli che lo accusano la condanna a morte, ma la ferma su di sé. Ed è questo che è la passione, come si diceva all'inizio, diventa davvero ciò con cui Gesù salva.
Perché ama davvero gli uomini peccatori, cioè noi, compreso Pietro. E come fa a salvarci? Condannandoci? Ed è da questo silenzio che lui può rivelarsi finalmente.
Versetto 62. Ora.
Leggi anche il primo.
Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Ora Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Se notate, qui abbiamo adesso tutto il concentrato del Vangelo, che è di Gesù Cristo, figlio di Dio, ed è l'unica volta che Gesù dice di essere il Cristo e il figlio di Dio. Prima era solo Satana, il demonio, o Pietro, che era per tentarlo. Qui invece, ormai che ha deciso di ucciderlo, si rivela: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto. Gesù risponde: io sono. Che vuol dire tre cose: io sono il Cristo, io sono il figlio del benedetto, e poi io sono il nome di Dio. E poi aggiunge: vedrete il figlio dell'uomo. Ora, noi siamo abituati a dire che Gesù è Cristo e figlio di Dio, e l'ho detto tante volte, ma è un'eresia. Gesù non è Cristo, non è il Cristo, non è il figlio di Dio, non è Dio. lo sapete, no, non vi scandalizza. Dobbiamo dire il contrario: Dio nessuno l'ha mai visto, Cristo non l'ha mai visto, noi abbiamo una falsa idea di Dio e di Cristo, è Gesù, quest'uomo in croce è Dio, non so se è chiaro. Se dico che Gesù è Dio, dico Gesù è una X, non so chi sia, Dio so bene chi è, lo dico tutti, si chiama anche Allah, si chiama in infiniti modi, Yahweh, chiamatelo come volete, no, non è vero, Gesù non è Dio. Dio, che nessuno ha mai visto, è la sua carne, quest'uomo, che viene a dire, nella sua umanità, proprio mentre va in croce. E la croce è la distanza infinita tra Dio e tutti gli idoli, tutte le immagini religiose di Dio. E guardate che tutto questo capovolgimento è una bestemmia per tutte le religioni, anche per i bravi cristiani che vanno in chiesa, che non si accorgono che non onorano Dio, ma bestemmiano il Dio Gesù. Crocifisso, quel Dio che è amore, che è misericordia, che è perdono, quel Dio che non fa male a nessuno, quel Dio che non possiede nessuno, che non domina nessuno. E tutta la nostra prassi, spesso anche teologia, è bestemmia contro Gesù. Perché Gesù veramente è Dio, gli altri sono idoli.
La domanda che qui fa il sommo sacerdote, tu sei il Cristo? Era l'affermazione che faceva Pietro al capitolo ottavo, dicendo tu sei il Cristo, che questo sia il Cristo, eccetera, in realtà si possono dare dei contenuti che non hanno niente a che vedere con Gesù. Allora questa è la distanza appunto del sommo sacerdote, ma anche di Pietro, del discepolo, di tutti quelli che l'hanno abbandonato, perché sembra che di un Gesù così non sappiano che cosa farsene.
Loro, ma noi.
Noi sì.
Noi ci guadagniamo su questo, che vediamo anche i crocifissi. Chi non ne ha uno almeno, magari d'oro.
No, no, esattamente questo. Per cui si possono fare queste domande o queste affermazioni, in realtà, riempiendole di contenuti che sono distanti. Così come Pietro veniva chiamato Satana, allora da Gesù al capitolo ottavo, perché pensava secondo gli uomini e non secondo Dio. Allora c'è una sequela apparente di Gesù che però è un pensare secondo gli uomini. Pensare che il mondo debba andare avanti così, per cui può andare meglio se abbiamo più spade e più bastoni degli altri.
Più denari almeno.
Più denari degli altri. Ma la logica è la stessa. Capite? Non c'è una logica diversa in questo.
Dopo i baci se non perdesco. Andiamo. No, è perché la storia è tragicamente sempre uguale, non preoccupatevi. E adesso io mi chiedo, per me il Cristo è veramente quest'uomo. Cristo vuol dire il Messia, il Re, quello che mi salva e mi libera. Quello che è il mio ideale, perché il Re è l'uomo ideale, immagine di Dio, come vorrei essere. E questo è il mio modello d'uomo, uno che ama così, in povertà, in umiltà, in servizio. E questo è il mio ideale d'uomo o è l'altro? Ma anche come persona religiosa. E questo è il Salvatore mio, la salvezza della mia umanità. Oppure la salvezza della mia umanità è che io faccia tutte le crociate contro gli altri, in modo che noi buoni prendiamo il potere nel mondo, facciamo fuori i cattivi e poi finalmente sarà il regno di Dio. Il progetto culturale cristiano, di cui fu tentato Gesù dal principio alla fine e costantemente anche noi. Solo che a noi ci va bene. Invece Gesù è Cristo, salva il mondo proprio in quanto va in croce. Non in quanto mette in croce gli altri.
Tutto quello che poi Gesù aggiunge a questo io sono, in cui Gesù dà un'autotestimonianza di sé, dice davvero chi è. Qua non chiede più chi dice alla gente che io sia, non chiede più i discepoli che dite che io sia, ma lui dice di sé, io sono. E poi aggiunge, vedrete il figlio dell'uomo, qui sta citando Daniele, ma potremmo dire qui Gesù si mostra come anche giudice della storia. E chi è questo giudice? Diversamente da quello che ci aspetteremmo, non è quello che giudica, è quello che si lascia giudicare da queste persone, perché anche queste persone possano fare esperienza di questo dono. Non c'è altro mezzo. Non è che il Signore cambia tattica per far chissà quali cose. Si consegna nelle mani di queste persone. Si mette nelle mani di queste persone. Sapranno bene quelle persone che stanno mentendo. Potremmo dire così. Se non altro faranno esperienza che qualcuno si consegna anche nelle loro mani.
E chi sarà il primo che lo riconosce come figlio di Dio? Giovanni, no. Che però ammazza. Tanto per dire, chi capisce Dio? Chissà l'averlo ucciso, perché un Dio simile non l'ho mai voluto. Io voglio l'altro Dio, quello suggerito dal serpente, inconsciamente. Uno che aiuti il mio istinto di potere, di dominio, di ricchezza, di prestigio, no? Perché il male dentro di noi c'è, quando parliamo degli altri è semplice, no? Quelli lì. Invece
siamo in ballo noi. Come se non riuscissimo mai a identificarci con quello che siamo davvero. E proiettassimo su queste figure, è l'altro. Diciamo 63-64. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono, che era reo di morte.
Ecco, il sommo sacerdote si straccia le tuniche, corrisponderà al lacerarsi del velo del santuario, alla morte di Gesù. Udiste la bestemmia? Ecco, ciò che Gesù ha detto è una bestemmia per ogni religione. E questa bestemmia è la sostanza del cristianesimo, è la rivelazione di Dio. E per capire la portata di questa bestemmia vi narro un episodio simpatico, che Benvenuto Mendini, che è il mio compagno di noviziato, è morto 10 anni fa in Africa, faceva il prete operaio, già quando l'avevano ordinato era destinato a fare il prete operaio, e c'era nel suo paese un vescovo molto bravo, era il mio stesso vescovo, che ha ordinato anche me 2 anni prima, che ha voluto fare una predica molto bella proprio su Gesù povero, e lui si è animato molto parlando proprio di questo Cristo che è povero e crocifisso, e mentre parlava aveva su una croce d'oro normale, che poi era anche vecchio perché era ereditata lì dalla diocesi, si è esitato tanto che si è staccato il crocifisso dalla croce, no? Sembra una barzelletta, ma era vero. Tanto per dire che noi siamo così abituati al cristianesimo, al crocifisso, no? Che la cosa più normale. E allora diceva, già che state scherzando, scherzo anch'io, stacco dalla croce un momento. Capite che lo prendiamo in giro costantemente, ma senza volerlo, con bontà, per amore, come Pietro, perché lo amava, anche già come Giovanni, mica perché erano cattivi.
E quello che dice il sommo sacerdote, che questa è una bestemmia, coinvolge tutti. Tutti lo condannarono, come prima si diceva, tutti i sommi sacerdoti, tutti abbandonandolo fuggirono. Di fronte a questo Gesù, la reazione di tutti è quella, diciamo, del sommo sacerdote. Un Dio che dice queste cose e noi diciamo: questo Dio sta bestemmiando. Questo è l'esito di questo processo, chiamiamolo così, nei confronti di Gesù. Che Gesù sta bestemmiando. Sta cioè andando contro Dio. Questo è il frutto. È talmente dentro l'altra immagine che di fronte a un Gesù che ci si rivela così, diciamo, stai bestemmiando. Ben oltre alla catechesi che Pietro cercava di fargli al capitolo ottavo, quando lo rimproverava. Qua no, qua non si accusa di bestemmia, di andare contro Dio.
È la sostanza del cristianesimo. Adesso vediamo l'ultima scena che riprenderemo la volta prossima.
Versetto 65. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
Ecco, non c'è scritto indovina in greco, ma profetizza, la profezia, che è la parola di Dio che salva, ed è un gioco che credo conosciamo tutti, si chiama il gioco della mosca cieca. Si benda uno, lo si picchia, si dice indovina. E qui invece usa parole diverse, non dice che è bendato, come magari è tradotto, non so bene, e poi non dice indovina, ma profetizza. Ora, e adesso Gesù comincia a rivelare il suo volto. Qual è il suo volto? Sputacchiato. Lo sputo è il contrario della gloria. Noi un Dio simile lo riteniamo un disonorato. E invece la sua gloria è quella dell'amore. Colpito. A pugni, a colpi. Velato, la parola velare in greco è la stessa parola di anche Apocalisse, e rivelare. Cioè, questo volto velato è la rivelazione di Dio. Cioè, il vero volto di Dio è il volto di uno sputacchiato, insultato, percosso, il nome di tutti, il volto di tutti i senza volti del mondo, di tutti i poveri cristi. Ed è lì che vediamo ancora il suo volto. E quel volto è la verità del figlio dell'uomo, ed è la verità di Dio che si è fatto ultimo di tutti gli uomini. Ed è davanti a quel volto che siamo chiamati a riconoscere il Cristo, colui che mi salva in questo mondo. E profetizza, chi ti percuote? Sono io, Pietro, ciascuno di noi. E lui porta su di sé il male del mondo, è quel volto lì che sempre vediamo in tutti i poveri che sono i salvatori del mondo con Cristo, in cui si compie la sua passione per la salvezza nostra. Ed è lì che come Pietro siamo chiamati a riconoscere il Cristo, il Figlio di Dio. Io sono il giudice della storia, il giudizio di Dio che salva il mondo, sono queste persone qui. Quelli che noi sputacchiamo, deridiamo, compriamo anche del sapone per lavarci le mani se li tocchiamo, magari, no, per dire le cose come sono, perché dico, oh, ed è grave che sia così. E noi ci professiamo cristiani, ma stiamo bestemmiando costantemente contro Cristo. Davanti a questo volto che è la rivelazione di Dio e la profezia, profetizza, è la parola di Dio che salva la storia, ecco, ci fermeremo la volta prossima con Pietro che è chiamato a riconoscerlo. Ecco, come vedete, questa sera abbiamo avuto uno scorcio che anticipa quel che avverrà poi nella passione, ma si rivela già prima a parole e poi tutto questo avverrà nel seguito del racconto. E tutto il Vangelo è la preparazione per arrivare qui, e i demoni avevano fretta ad arrivarci molto prima, attraverso le tentazioni. Cioè, tu sei il Cristo, dai, allora, di che queste pietre diventino pane, allora prendi tutti i regni della terra, sono miei, te li do, e tieni Dio in tasca, dai, God be tuns, il Signore è con noi, ci difende, noi li difendiamo a spada tratta. Tutte le tentazioni diaboliche torneranno ai piedi della croce ancora e lui le vincerà, perché è questo il volto di Dio, di uno che ama così. Ecco, vorrei solo che comprendessimo una cosa, sapere che è una vera bestemmia quando parliamo di cristianesimo, non è come le altre religioni. Poi noi ci sforziamo di farne sempre una religione addomesticata.
Ci fermiamo qui. Possiamo rivedere un po' il brano e poi condividere ciò che abbiamo sentito.
E ricordate l'effetto della spada di Pietro? Ha tagliato l'orecchio. L'orecchio a cosa serve? Per ascoltare. E la fede da dove viene? Dall'ascolto. Bene, tutto il potere che noi abbiamo, del quale andiamo in ricerca sempre costante, anche di volte durante le lezioni, ma sempre, perché il mondo è mondo, da Pietro in poi e da prima di Pietro, serve per tagliare gli orecchi, cioè per impedire la fede. Perché il mezzo apostolico di Gesù è la povertà, l'umiltà, il servizio, non il potere. Cioè, è il contrario del messaggio che diamo, questo volevo dire. E il ritardo del regno di Dio non è dato dai cattivi che lo accelerano, ma è dato dai buoni che lo contrastano, cioè da noi. Cioè, è qui che si pone il problema davvero dell'essere credenti o meno in Gesù Cristo. Non dicendo Cristo qua e Cristo là, e Madonna è qui e Madonna è là. Con tutto il rispetto che ho per Cristo e per le Madonne.
Cioè, scusami, noi ritardiamo il regno di Dio perché cerchiamo di costruirlo noi umani.
Sì. Quei criteri del male, per cui moltiplichiamo il male a fin di bene, che sono le tentazioni che usiamo sistematicamente, e il male a fin di bene è molto peggio del male, perché è camuffato da bene, e allora lo fai credendo che sia bene e non ti converti più.
E anche, ascolta, è anche il processo, che voglio dire, è una forma distorta di giustizia, no? Cioè, nel senso che non serve per arrivare alla verità, ma solo per dimostrare una loro idea, un pregiudizio, insomma, no? Che è più forte del giudizio finale. Cioè non mi interessava sapere cos'era accaduto davvero, no?
Ma al potere non interessa mai la verità, interessa mantenersi, scusa. Funzionare a se stesso, forse funzionare la verità non sarebbe più potere.
E lui tace.
E funzionare al denaro, al potere e al prestigio. A se stesso, non alla verità. Se no sarebbe umile a servizio degli altri e povero. E lui tace. Ed è questa la salvezza dell'uomo. Perché l'altro perde l'uomo quel potere lì. E lui veramente è l'onnipotente nell'amore. E così vince il male. E ci apre la strada proprio a essere suoi discepoli, che dietro di lui davvero vincono il male, non facendo le crociate contro gli altri, ma vinco dentro di me, che è il luogo più difficile. Senza tagliare troppe orecchie.
Sul discorso delle manipolazioni di Dio, no? L'immagine di Dio che abbiamo, eccetera, che appunto le nostre manipolazioni di Dio sono delle bestemmie, no? Perché non corrispondono alla vera immagine che è. Però il dubbio che viene è: se lui si mette nelle nostre mani, no? Ci si dona totalmente, in qualche modo
lo manipola,
si invita a farlo, no? Quindi dov'è il confine tra le due cose? Cioè, mi viene da dire che cioè, l'amore è quasi giusto manipolarlo a nostro uso, servizio, piacimento.
Sì, difatti.
Cioè, dov'è la...
E difatti noi lo manipoliamo, lo mettiamo in croce con grande devozione, lo mettiamo nel sepolcro con grande devozione, lo tiriamo giù dalla croce, lo mettiamo, lo imbalsamiamo, lo mettiamo nel sepolcro e continuiamo a venerarlo, ma non risorge mai in noi, fino a quando non accettiamo il suo corpo come nostra vita, cioè vivendo come lui. allora vinciamo il male del mondo. Se no continuiamo tanto bel culto anche al Santo Sepolcro, cosa importantissima, solo per far culto a lui e non invece perché prendiamo e mangiamo questo corpo e viviamo di questo corpo e viviamo come lui. Allora possiamo essere testimoni di lui.
E mostrare comunque di accettare anche il fatto che vuoi.
Ma chiaro, ma questo non devo sforzarmi, sono già così. No. Cioè, il Vangelo mi svela la mia verità attraverso Pietro e gli altri, se sono tutti così. Che lui si mette nelle mie mani, spero una volta o l'altra anche di essere accolto come dalle mani di Maria, dalle mani di Giuseppe d'Arimatea che aspettava il regno di Dio e c'ha il corpo di Gesù nelle mani e tocca queste ferite. Chi te le ha fatte? E te le ho fatte io. E poi non bastasse questo, va nel sepolcro dell'inferi dove trova tutti e dice: ma perché sei qui? Troverà anche Giuda, no? Cioè, per essere contento, non hai capito? E non è che Dio desideri il male, ma noi dall'inizio con la falsa immagine di Dio siamo fuggiti da Dio e siamo finiti nel male. E allora lui ci cerca dove siamo, alla fine nella croce e nel sepolcro incontra tutti. Dove il male si può sempre vedere da due parti, uno da parte dei maledetti che sono quelli che lo portano, quelli che malediciamo, l'altro è quello dei fortunati e dei benedetti che sono quelli che lo fanno e stanno benissimo. Siamo noi. E Dio sta tra i maledetti, l'ultimo.
Concludiamo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci a martedì prossimo.